Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Gasparri, per chi avesse dei dubbi, questi sono stati fugati. Matteo Renzi ha stravinto le primarie e già si sapeva in anticipo. E ora vive la lotta nel panorama politico italiano e dovrà decidere cosa fare, se andare alle urne in autunno sulle ali dell'entusiasmo o fermarsi e riflettere. Gasparri, si aspettava una così netta affermazione dell'ex premier nelle primarie del Partito Democratico?
Guardi, io credo che addirittura abbiano incrementato non solo il numero dei votanti, perché certo sono cifre di propaganda che vengono annunciate dai partiti, sono come i partecipanti a una manifestazione, ognuno dice 500.000, 1 milione, 3 milioni, quindi nei numeri, come dire, di fantasia dei partecipanti, che a mio avviso sono stati meno della metà di quel che si è annunciato, secondo me hanno addirittura rinforzato, arrotondato a tavolino i numeri di Orlando ed Emiliano, che francamente non sono apparsi mai in partita. Renzi racconta un sacco di bugie, racconta molte cose non vere, però ha una sua capacità dinamica di irrompere sulla scena in commensurabilmente superiore a quella di Orlando, che peraltro ha visto uscire dal partito una parte larga di quelli che avrebbero dovuto in teoria sostenerlo, cioè Vari Bersani, D'Alema, tutta quella componente classica della sinistra. Alla vigilia di questo congresso, avendo, come dire, convissuto abbastanza con Renzi, hanno preso, se ne sono andati. E quindi Orlando è rimasto anche privo di una, come dire, parte importante della sua base. Quindi credo che in realtà abbia preso anche meno di quello che si è detto. Alla fine erano detto tipo 70, 20, 10 per far vedere un po' una cosa, come dire, raccontabile, perché se Renzi si fosse fatto, già le primarie sono un rito molto di propaganda, poco attendibile, se le avesse fatte da solo che si sarebbe detto? Diciamo che insomma si conferma una leadership che in questa fase nel PD, in quello che resta del PD è di Renzi, che del resto ha scansato a panciate quelli che non gradiva, che se ne sono andati di fatti, quindi oggi la sinistra ha 4-5 soggetti sparpagliati. È una vittoria quella di Renzi, che però non gli farà vincere le elezioni, sa, poi le primarie finte le può fare chiunque, prima o poi arrivano le secondarie, che sono le elezioni vere, e lì poi la sinistra ha fatto trucchi anche in quelle, ma ne può fare un po' di meno.
E Renzi ha più volte assicurato fiducia al governo Gentiloni. La sua affermazione dà a questo punto appuntamento alla primavera 2018 per le elezioni, secondo lei?
Guarda, sarebbe la cosa più ragionevole, però vediamo cosa accadrà. Io non credo che il presidente Mattarella faccia da sponda ai desideri di Renzi. La questione, per spiegarla a chi casomai lontano, per dare si perde qualche battuta di questa non appassionante vicenda. In autunno, a ottobre, la legge di stabilità che regola i conti dello Stato potrebbe, come dire, scontare gli effetti dei richiami dell'Unione Europea. E quindi, siccome Renzi ha lasciato buchi in quantità nei conti pubblici, e il debito pubblico italiano, per la verità, è costantemente da decenni molto grande, Renzi dovrebbe votare prima di una manovra lacrime e sangue fatta da un governo a guida PD. Perché il fatto che ci sia Gentiloni, ma il governo è esattamente lo stesso di quello che guidava Renzi, non è che ha cambiato molto il quadro. Quindi Renzi, secondo me, farà ancora di tutto per evitare le elezioni dopo la manovra economica di autunno, per votare prima. Io non credo che ci riuscirà, perché c'è la questione della legge elettorale, ci sono vari appuntamenti internazionali, perché votare a ottobre vorrebbe dire sciogliere il Parlamento a giugno, presentare le liste a Ferragosto, è un po', diciamo, innaturale. Quindi io prevedo che si voterà da febbraio in avanti, però prevedo anche che Renzi farà dei tentativi per accorciare i tempi.
A proposito di elezioni, Mattarella ha richiamato i presidenti di Camera e Senato affinché si acceleri nel trovare un testo che armonizzi con le due leggi ora vigenti. Una mossa che lascia il tempo che trova oppure no?
Il Presidente della Repubblica conosce le regole, sa quello che può fare e sa quello che non può fare. Quindi ha sicuramente svolto il suo ruolo di moral suasion, ha chiamato a un pranzo i presidenti di Camera e Senato e li ha incalzati su un terreno che del resto è ben noto. Perfino Grasso e la Boldrini, che sono dei neofiti della politica, leggendo i giornali si saranno fatti un'idea di quello che bisogna fare. Quindi credo che Mattarella abbia fatto bene, perché la legge elettorale va fatta assolutamente, perché altrimenti noi condanniamo il paese alla confusione, alla ingovernabilità. Quindi io mi auguro che adesso, celebrati anche i riti delle primarie del PD, ci sia la possibilità di sedersi nelle commissioni parlamentari e trovare il minimo comune con un denominatore, come quando appunto si studiava la matematica a scuola, ognuno ha una sua idea, però bisogna trovare la base minima di convergenza.
E Silvio Berlusconi ha registrato un infortunio pochi giorni fa, come sta? Lo ha sentito? E il centrodestra a che punto è nel suo riproporsi all'opinione pubblica?
Il centrodestra sta fruendo dei passi falsi della sinistra. Nella politica, veda, non si vince solo per i propri meriti, si vince anche per i demeriti o le defaianze dell'avversario, è sempre stato così. Quindi noi in questo momento, anche se dobbiamo ancora definire programmi, alleanze e convergenze, stiamo avendo un effetto positivo della sconfitta di Renzi al referendum del 4 dicembre, delle lacerazioni e delle scissioni della sinistra. C'è ancora una realtà antipolitica di una certa consistenza che però è incapace assolutamente di governare. I grillini conquistati a Roma hanno dimostrato di essere veramente degli analfabeti, non solo politici, anche analfabeti della grammatica. E quindi noi abbiamo oggi un centrodestra che deve utilizzare questi pochi mesi per ribadire la sua unità, elaborare un programma e vincere le elezioni che sono alla nostra portata. Del resto non unirsi sarebbe una follia e sono certo che il centrodestra non farà questo errore. Quindi io credo che Forza Italia, la Lega e Fratelli d'Italia saranno uniti e Berlusconi svolgerà la sua parte, al di là degli infortuni, degli inciampi. Berlusconi ha superato ben altri ostacoli psicologici, persecutori e anche operatori, quindi è sicuramente in grado di svolgere la funzione di tessitore di un accordo del centrodestra.
E tornando a Renzi, l'ex premier non ha escluso una nuova possibilità di Nazareno, ossia un ticket fatto di larghe intese fra centrodestra e centrosinistra. Siamo a punto e a capo?
Io mi auguro che la legge elettorale, se dovesse indicare una soglia del 40% per una forza o una coalizione che poi raggiunto quel tetto del 40 possa avere un premio per avere la maggioranza dei seggi, appunto la legge elettorale consenta questa via, ecco perché è importante la discussione sulla legge elettorale. E mi auguro che il centrodestra, oggi già accreditato del 32-34% a secondo dei vari sondaggi, unito e con proposte chiare, possa colmare quel divario che lo separa dal 40% e avere la maggioranza senza dover fare larghe intese con uno come Renzi. Quindi noi puntiamo a vincere come centrodestra. Se poi non ci sarà il premio alla coalizione, il problema sarà quello di fare appunto un listone tutti insieme, ma in base alla legge elettorale ci organizzeremo di conseguenza. Possiamo farcela, non è un traguardo impossibile quello del 40%.
E Gasparri, dopo l'allarme del procuratore di Catania ripreso da Di Maio, continuano le polemiche sulle ONG e il sospetto che alcune di esse siano una sorta di taxi per migranti. Che idea si è fatta?
Guardi, vedo che perfino in Australia le bugie circolano. Di Maio è un analfabeta che non sa nulla, non ha sollevato niente. I 5 Stelle non sanno manco dove sta il Mar Mediterraneo e se li dovesse intervistare dall'Australia, fagli qualche domanda di geografia, non sanno neanche dove sta l'Australia. La questione l'ha sollevata Forza Italia, il mio partito. Il procuratore di Catania Zuccaro, le prime dichiarazioni su questo tema del traffico di clandestini che alcune organizzazioni non governative stanno alimentando, creando un disastro in Italia, sono state rese da Zuccaro, la commissione Schengen, che è presieduta dall'onorevole Laura Ravetto, parlamentare di Forza Italia, che ha convocato Zuccaro in quella commissione. Noi in queste ore lo sentiremo nuovamente al Senato, dove per iniziativa del sottoscritto Maurizio Gasparri e di Paolo Romani di Forza Italia si sta svolgendo un'indagine conoscitiva della commissione difesa. I 5 Stelle e Di Maio hanno votato contro il reato di immigrazione clandestina, a favore di norme demagogiche per favorire l'ingresso di presunti minori non accompagnati che arrivano dall'estero in Italia. Hanno tutte le posizioni più terzo mondo e filo clandestini che esistano. Nell'attività parlamentare i grillini di Di Maio hanno esaltato le organizzazioni non governative. Quando ha visto Di Maio le nostre iniziative e la verità che si profilava, è saltato demagogicamente su questo tema senza curarsi di quello che poi loro hanno fatto in Parlamento, e nel mondo vedo che si considera Di Maio un analfabeta, ignorante, incapace, irresponsabile, uno che solleva i problemi. Lui può sollevare soltanto il corretto della scodella quando deve pranzare grazie ai soldi che ha ottenuto dopo una giovinezza da fallito facendo il deputato. Quindi siamo noi a denunciare questo schifo del trasporto di clandestini in Italia favorito da molte organizzazioni non governative. Ce n'è una a Malta molto sospetta, ce ne sono dispuntate come funghi in Spagna e in Germania che vanno indagate. Zuccaro è stato insolentito dal Consiglio Superiore della Magistratura, invece deve andare avanti e fare la sua attività. Di Maio vada a fare dietro la lavagna le aste e i cerchietti, così recupererà il suo analfabetismo.
Gaspari, concludiamo con la Francia, dove il 7 maggio ci sarà il ballottaggio tra Emmanuel Macron, centro, e Marine Le Pen, estrema destra, per la scelta del prossimo inquilino dell'Eliseo. Cosa si auspica per l'Italia e per l'Europa?
Guardi, francamente io sono molto deluso, perché se fossi francese sarei con i gollisti. I gollisti non hanno avuto la freddezza di accantonare Fillon, che era stato indicato con le primarie, vedevo le primarie come sono poi a volte inutili, poi accusato di avere dato soldi alla moglie, ai figli, soldi pubblici, e non è andato al ballottaggio e ha mancato, nonostante le polemiche, di un solo punto percentuale il ballottaggio. Oggi, se avessero accantonato Fillon, avessero candidato uno qualunque, i gollisti sarebbero a ballottaggio, avrebbero vinto le elezioni dopo il fallimento di Hollande. Invece forse ci ritroveremo Macron, un nulla assoluto, un ragazzetto che non sa niente, credo che vincerà, perché in Francia scatta, come dire, la convergenza anti Le Pen, e quindi non credo che la Le Pen riuscirà a vincere, ma io non mi aspetto nulla. Macron è un burocrate, non è De Gaulle per parlare dei gollisti, non è neanche Mitterrand per parlare dei socialisti, è un impiegato delle multinazionali che, se vincerà, sarà lì il tempo necessario, e poi tra 20 anni chi ci sarà, beato lui, quando gli chiederanno Macron dirà chi?
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.